Buongiorno e benvenuti, ben svegliati, ben ritrovati a 7 in punto. Questa mattina vogliamo occuparci del nostro benessere. Parliamo di una campagna di sensibilizzazione sull'alimentazione consapevole e sostenibile. Un percorso che è iniziato a marzo e finisce proprio a metà maggio, che si tiene all'Himalayan Center. E quindi per capire questo approccio all'alimentazione consapevole, questo approccio al benessere attraverso un taglio particolare, qui con me questa mattina ho Lara Muraro, buongiorno e benvenuta,
buongiorno,
che è il presidente dell'Himalayan Center di Padova, insegnante di yoga, esperta di Ayurveda. Quindi tutte queste caratteristiche ci introducono in questa iniziativa, che è Consapevolmente Mangio. Ma da che punto di vista? Che cosa significa per voi Consapevolmente Mangio?
È iniziata questa campagna di sensibilizzazione, raccolta fondi sull'alimentazione consapevole e sostenibile. Al giorno d'oggi mangiamo in modo affrettato, la nostra società vorace ci spinge a mangiare in modo non completamente sano. E inoltre è importante quindi riportare l'attenzione non soltanto al come mangiamo e quindi non solo al che cosa, ma anche al come mangiamo.
Prima di entrare nel merito, no, di questo percorso, che si conclude con la presenza del professor Berrino, poi ci dirà di chi stiamo parlando, ci vuole sintetizzare qual è l'attività dell'Himalayan Center di Padova?
L'Himalayan è stato fondato nel 2013 ed è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di diffondere la pratica dello yoga in tutti i suoi aspetti, quindi dal punto di vista fisico, dell'hatha yoga, ma anche e soprattutto la parte di filosofia, la parte dello studio dei testi classici, la meditazione, secondo la tradizione himalayana di Swami Veda Bharati e di Swami Rama. Ci occupiamo anche di diffondere l'Ayurveda e tutte le altre discipline legate al benessere della persona. Ecco, ci occupiamo della salute, di promuovere la salute dell'individuo così come è stata descritta dall'Ayurveda 5.000 anni fa e poi riproposta anche dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una salute è qualcosa che passa non soltanto dall'assenza di malattia, ma da un completo benessere fisico, mentale e spirituale. Quindi al nostro interno appunto c'è anche la volontà di portare avanti dei programmi e dei progetti come questo che è proprio di utilità sociale per promuovere anche una accresciuta consapevolezza, no, dell'individuo.
Che cos'è la medicina ayurvedica? Spieghiamole, prima citava che l'OMS ha recepito quelli che sono i dettami di questa antica medicina.
L'Ayurveda è una medicina tradizionale indiana, la più antica scienza medica, e è una medicina prima di tutto preventiva, quindi ci si avvicina all'Ayurveda per prevenire. Un po' come dice Berrino, l'importante è prevenire la malattia e quindi occuparci di noi, prenderci cura di noi, e non soltanto di noi come persona, ma di noi come persona che interagisce con l'ambiente, con gli altri individui. Quindi l'Ayurveda si occupa di prevenzione e anche di cura, ovviamente, soprattutto per quello che riguarda le malattie croniche della nostra società, o accompagna invece altri percorsi che invece necessitano comunque di medicina convenzionale.
Questo è molto importante, fare chiarezza sul fatto che non è una medicina alternativa, sono delle componenti che vanno accompagnate a quella che lei intendeva medicina convenzionale, la medicina quella classica, no, con la chimica. Quanto è poi importante anche sottolineare la competenza, la professionalità, cioè, perché spesso, no, sotto alcuni termini che possono andare di moda, che sono evocativi di benessere, si possono nascondere persone improvvisate, persone che magari hanno fatto un corso di un fine settimana, che potrebbe essere un corso atto ad imparare, conoscere, ma non certo non dà la qualifica per poter esercitare. Ecco, come è importante fare un distinguo per sapere da chi rivolgersi, a chi rivolgersi per avere la garanzia di un approccio professionale competente e qualificato.
Per esempio l'Himalayan Center collabora, io faccio una premessa, mi sono diplomata alla Ayurvedic Point di Milano, che è una scuola che forma sia medici che terapisti. E quindi anche al nostro interno ci avvaliamo proprio della collaborazione di alcuni medici che hanno anche la specialità in Ayurveda. Quindi è importante distinguere quello che è poi anche l'approccio della persona all'Ayurveda, per quale motivo la persona si approccia all'Ayurveda, no? In ogni caso un medico competente è una persona che comunque è in grado di dare una lettura olistica a 360 gradi. Esistono anche i naturopati, però ognuno ha ovviamente ognuno ha la sua funzione. Ecco, quindi
sì, bisogna appunto evitare di, magari se la medicina convenzionale non dà delle risposte, pensare che ci siano strade, no? Spesso non si leggono anche cose che non hanno molto, molto senso, poi anche notizie che analizzate meglio si vede che magari uno si rivolge in un momento di estrema ultima spiaggia a delle soluzioni che poi alla fine hanno anche un valore compensativo, no? Perché quanto è importante, lei diceva, la visione olistica. So che ci sono quattro pilastri quando si parla di Ayurveda, quattro elementi che devono essere presi in considerazione sia per la prevenzione che per la cura.
Sì, i testi classici dell'Ayurveda dicono appunto che quattro sono le componenti fondamentali: il medico, il terapista, che è la persona che segue in prima persona, poi il paziente ovviamente, e il medicamento, la cura. Queste quattro componenti sono importanti in un percorso di consapevolezza o comunque di prevenzione o di cura, che qualsivoglia.
Lei ha sottolineato l'importanza dell'Ayurveda per la prevenzione e soprattutto per la cura. E quali sono appunto le specifiche competenze, no, dell'Ayurveda? Quello di garantire un benessere, cioè prevenzione vuol dire, ecco che allora entriamo anche nel motivo, no, di questi vostri appuntamenti, mangio consapevolmente. Mangiare consapevolmente vuol dire mangiare il più possibile genuino, vuol dire abbinare i cibi per ridurre al massimo quelli che possono essere degli effetti nocivi, e siccome siamo ciò che mangiamo, in qualche modo, avendo consapevolezza, possiamo prevenire, magari, come ormai è risaputo che se fumi non è certo un beneficio per il tuo fisico, magari sapere anche combinare i cibi in una maniera piuttosto che un'altra ti aiuta a evitare magari lo svilupparsi di alcune cronicità.
È assolutamente così, nel senso che comunque l'Ayurveda, così come lo yoga, ci aiutano a conoscerci meglio, prima di tutto. Noi siamo corpo, mente e spirito, quindi è importante considerare che quando parliamo di prevenzione e di salute, in Ayurveda c'è un termine che definisce salute, che si chiama swasta, che significa stare nel sé. Quindi una persona è in salute quando sta nel proprio sé ed è in armonia col proprio sé. Quindi in questo senso l'Ayurveda ci aiuta ad armonizzare anche le diverse parti di noi. Perché la salute è ordine, la malattia è disordine, e quindi l'Ayurveda ci aiuta a fare questo in pochissime parole, no? così come lo yoga, a creare proprio l'armonia delle nostre parti attraverso diversi strumenti, perché l'Ayurveda si avvale di diversi strumenti. Uno è lo stile di vita, che è importantissimo, perché noi dobbiamo, per prevenire, prima di tutto, appunto, renderci conto del nostro stile di vita, no? E quindi spesso noi agiamo in modo automatico e quindi anche il mangiare diventa un atto automatico. Facciamo scelte inconsapevoli, ecco, anche al supermercato, no?
Ecco, come andrebbe, secondo la Ayurveda, secondo appunto anche gli studi che avete fatto e anche gli incontri con anche l'incontro con il professor Franco Berrino, che è un medico, un epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Quali sono le buone pratiche per un mangiare consapevole? Quindi facciamo una sorta di anticipazione, no? Poi dei contenuti anche dei vostri incontri.
Allora, prima di tutto un cibo sano. Un cibo sano, un cibo semplice, quindi cercare quanto più possibile di evitare ovviamente cibi raffinati, dolci. L'Ayurveda comunque parte dal presupposto che noi siamo esseri unici e quindi in qualche modo quando noi dobbiamo parlare dell'alimentazione e della dieta per la nostra salute è importante capire chi siamo. E quindi è importante capire quelle che sono le nostre qualità, no?
Questo vuol dire che non tutti dobbiamo avere la stessa alimentazione?
Secondo l'Ayurveda, no. Ovvero,
quindi qualcuno dice, ma magari io posso mangiare i dolci, io posso... No, adesso banalizzo. Ecco, come... Perché? Perché abbiamo una diversa fisiologia, e non lo so, parliamo di DNA, parliamo di... E alla fine poi anche la logica ti porta a capire che siamo esseri unici, perché non a caso alcuni comportamenti ambientali su alcune persone non hanno nessun effetto, su altri purtroppo determinano delle cronicità. E come si fa a scoprire, come si arriva a questa coscienza di sé e magari capire che io ho più bisogno, non so, di verdura piuttosto che di proteine, piuttosto che di legumi? Ecco, era un po' una curiosità questa.
Faccio un'altra piccola premessa. L'Ayurveda parte dai cinque elementi e quindi dalla combinazione dei cinque elementi che hanno in sé determinate caratteristiche determinano questa combinazione dei diversi elementi, determina la nostra costituzione. Quindi faccio un esempio. Sì. Se noi abbiamo un elemento fuoco presente, ben presente nella nostra costituzione fisica, che viene definita Prakriti in Ayurveda, perché in Ayurveda si utilizzano spesso questi termini sanscriti. Prakriti è la nostra costituzione fisica ed è proprio il nostro DNA, se vogliamo comunque dare un parallelo, no? È il nostro codice genetico. E però appunto noi con il tempo sviluppiamo anche, possiamo andare anche verso uno squilibrio sempre per lo stile di vita, perché mangiamo male. Pertanto, per esempio, io al centro appunto ci sono dei momenti di conoscenza in cui le persone possono riconoscere attraverso le loro caratteristiche fisiche, le loro attitudini mentali, anche emozionali, no? Le tendenze emozionali, o comunque anche attraverso altri piccoli aspetti, quello che può essere la loro costituzione. Ovviamente una visita ayurvedica con il medico è quello che sarebbe la cosa più indicata, perché il medico fa l'analisi del polso, fa un'anamnesi e quindi riconosce quella che è appunto la costituzione fisica, lo squilibrio, e quindi dà anche una determinata terapia e una determinata cura per riportare poi ad un equilibrio quanto più possibile verso l'equilibrio originario, insomma. Ma
questi incontri del consapevolmente mangio con anche il professor Berrino, ma anche con c'è anche un seminario esperienziale di alimentazione consapevole, no? Questi sono gli ultimi due appuntamenti che mancano. Che cosa significa? Cioè, che cosa si può sperimentare proprio per arrivare a quella coscienza di sé che lei diceva è l'elemento fondante, no, della Ayurveda?
Sì, durante l'ultimo incontro nel seminario di alimentazione consapevole sarà un po' una introduzione a quello che è appunto un'introduzione teorica, ma soprattutto un'esperienza, perché lo yoga, la Ayurveda, ci ricordano che dobbiamo fare esperienza, attraverso l'esperienza che noi riusciamo a riconoscere, a comprendere meglio le cose. Quindi faremo una piccola introduzione di che cos'è l'alimentazione consapevole, quindi le componenti principali dell'alimentazione consapevole.
Che era ce le può appunto, ci fa anche in questo un'anticipazione, facciamo un mini seminario televisivo.
Le componenti principali sono quelle che appunto l'alimentazione consapevole ci riporta innanzitutto in contatto con una nostra saggezza interna, perché è importante conoscere i cibi, quindi avere proprio anche la conoscenza del cibo, le proteine, le fibre, è importantissimo, però entrare in contatto con la saggezza del corpo. Quando noi spesso non abbiamo un buon rapporto con il cibo, no. Ed è perché non siamo in contatto con il nostro corpo. E quindi in questi incontri quello che cerchiamo di fare è proprio di riportare anche attraverso appunto delle pratiche, delle esperienze, ecco, la persona a riconoscere i segnali, i bisogni del corpo.
A riconoscere anche il fatto che secondo me mangiamo troppo alla fine.
Mangiamo troppo.
Mangiamo troppo.
Mangiamo troppo.
E mangiamo per... è una forma di compensazione. Mangiamo perché siamo nervosi, mangiamo perché siamo tristi, mangiamo perché siamo preoccupati, mangiamo per fare qualcosa che in qualche modo ci mette in contatto con noi stessi, ma in realtà è la forma più sbagliata o anche forse il meccanismo più diretto, no? Perché ingerire qualcosa vuol dire... è un atto che in qualche modo ci mette in collegamento con il nostro io più profondo, però diventa sia una gratificazione ma anche una punizione alle volte.
Assolutamente, infatti ci sono i due concetti di sazietà e pienezza, no? Quindi noi smettiamo di mangiare quando siamo pieni a volte, cioè non riusciamo a fermarci prima.
Sì, oppure quando proprio arriviamo ad uno stato quasi di malessere, per
esatto.
Cui ci fermiamo perché altrimenti
esatto.
Stiamo male.
E mentre appunto imparare a portare la consapevolezza in uno degli atti principali della nostra vita, che è quello del mangiare, ci aiuta anche a riconoscere queste, diciamo, le nostre smanie di cibo, il nostro desiderio di cibo, che è un desiderio che cerca di compensare qualcos'altro. E quindi quello che fa è proprio la consapevolezza crea proprio uno spazio, no? E in questo spazio noi possiamo anche trovare delle risposte diverse e delle alternative, quindi magari anziché aprire il frigorifero o prenderci qualcosa di dolce o di salato, andiamo a farci una passeggiata, cioè riconosciamo prima e quindi riusciamo anche a stare dentro questa emozione, perché spesso appunto quando noi mangiamo, proprio per questa forma di compensazione, è perché in qualche modo vogliamo mettere a tacere, no? Qualcosa che sentiamo.
Beh,
e
anche
quindi è importante questo, la consapevolezza ci porta proprio lo yoga, la Ayurveda, la mindful eating ci aiutano proprio a restare anche dentro un momento e un'emozione che può essere scomoda, che può essere difficile perché comunque, come tutte le cose, come l'onda, no?
Ha un picco
un
ascendente.
Picco, esatto.
Però c'è anche la negazione del cibo, che è un'altra forma di non consapevolezza, di fuga, perché come tu apri il frigo per compensare, ti neghi il cibo quasi per compensare, e spesso magari il rifugiarsi, no, in pratiche riconosciute di benessere vengono anche, io ho notato qualche volta, un'estremizzazione, no, un approcciare ad una disciplina quasi per darsi un'autodisciplina di cui non si è capaci. Quindi è importante, credo, anche in quei casi acquisire gli strumenti di autodisciplina, certo. Non aderire ad una regola, perché è l'unico modo poi per dire no al cibo, perché se dico di sì non mi so regolare?
No, infatti non si tratta di reprimere, no? Perché comunque noi dobbiamo
alimentarci
e comunque mangiare con piacere, con gusto, con gioia, e quindi non si tratta assolutamente di reprimere. Anzi, attraverso le pratiche di consapevolezza noi possiamo gustare tutto. La consapevolezza ci porta a gustare, proprio se parliamo in questo caso della consapevolezza, no, con il cibo, nell'atto del mangiare. La consapevolezza ci porta a gustare anche quello che stiamo mangiando, che può essere un cioccolatino, un dolce. Ma siamo talmente tanto immersi nell'esperienza che ci basta davvero poco, perché stiamo dentro l'esperienza del cibo, e quindi è una pienezza, no? E quindi in questo modo noi, per esempio, non ci neghiamo nulla, perché non è giusto non negarsi, nel senso che se abbiamo voglia di una cosa, no, possiamo anche prenderlo quel cioccolatino, però la consapevolezza ci aiuta a mangiare anche un po' di meno, ma non perché ci prefissiamo prima di mangiare di meno, ma perché è il tipo di pratica che poi, come tutte le cose, no?
Mangiare di meno diventa, ciascuno di noi, se mangiassimo di meno, diventa anche sostenibile, e qui magari tanti non se ne rendono conto che per produrre gli alimenti per pochi togliamo spazio alla possibilità di vivere a molte altre persone, perché la fame nel mondo non è una questione solo dell'Africa. Mm-hmm. E anche quando, che cosa intendete per cibi sostenibili? Perché ci sono cibi per produrre i quali si può rispettare l'ambiente, quindi gli spazi dedicati anche alle altre persone, produrre alcuni cibi invece vuol dire depauperare, certo, zone, luoghi dove ci sono altre. Ecco, se ci dà anche una, sì, visione di questo concetto.
Le faccio un esempio. Noi all'interno di questa campagna, comunque uno degli obiettivi della campagna è proprio quello di creare rete con altre realtà del territorio. E per questo, per esempio, appunto, collaboriamo, abbiamo organizzato l'evento in collaborazione, uh-huh, con Sobon, e l'idea è proprio quella di trovare, comunque di creare e di dare proprio un'educazione che possiamo mangiare proprio anche a chilometro zero, no? Quindi cibarci davvero di cibo locale, non, la sostenibilità è quello che aiuta anche una crescita sostenibile, è quella che non impatta appunto sull'ambiente.
Quando si parla di cibo sostenibile si pensa anche alla salvaguardia degli animali, no? Sempre di più si diffonde il gruppo di persone che per scelta etica non aderisce a cibi di origine animale. Questo, e anche questo può essere un percorso nella Ayurveda, oppure, perché poi questo magari va a cozzare con alcune visioni scientifiche della medicina, della nutrizione, che in qualche modo parla di alimentazione corretta e equilibrata anche con l'introduzione di proteine animali, anche se insomma, sappiamo che in tempi di povertà la carne dei poveri erano i legumi.
La Ayurveda non è vegetariana, comunque nei testi classici si parla anche della carne, quindi non professa il vegetarianesimo, mentre ovviamente lo yoga per motivi etici professa il vegetarianesimo. Io personalmente sono vegetariana, credo che comunque sono molto allineata anche con quello che dice Berrino, no? Con l'idea di Berrino, e dove sostiene che comunque al giorno d'oggi, soprattutto negli anni 90, si mangiava davvero troppa carne, mentre in passato l'uomo si è sempre cibato di semi, di cereali, di legumi. La carne o comunque tutte le proteine vegetali erano qualcosa di raro, no? Quindi non era una componente quotidiana, e quindi anche in questo caso credo che tutto sta un po' nel buon senso. Quindi
quanto è importante poi in questo concetto di alimentazione consapevole e sostenibile ritornare a vecchie pratiche, perché lei prima parlava di cibi non raffinati. I cibi raffinati, quelli che si possono trovare industrializzati, chiamiamoli così, rispondono a delle esigenze della vita moderna, perché non essendoci più qualcuno ai fornelli che cucina per il pranzo e la cena, necessariamente si comprano cose che hanno maggiore conservazione, più elaborate, eccetera, eccetera. Secondo lei, attraverso proprio anche questi percorsi di sensibilizzazione, si può invertire la tendenza? Cioè si potrà mai arrivare ad una produzione, chiamiamola, non industriale, ma comunque fatta da altri, che in qualche modo sia sostenibile? Perché in teoria siamo tutti d'accordo sui concetti che stiamo esprimendo questa mattina, però poi la pratica, anche i più meglio disposti si trovano a dire: non posso farmi il pane con il grano antico, vado al bar e mangio il cornetto.
Allora, siamo tutti d'accordo che comunque lo stile di vita che abbiamo ci porta ad essere talmente tanto travolti nelle cose che spesso è più facile prendere
a caso.
E credo che, ecco, il fatto sia questo: è importante trovare magari i nostri riferimenti di qualità. No? Quindi appunto non possiamo eliminare completamente, credo, no? È impossibile farci il pane tutte le mattine, cucinare tutti i giorni, però è importante, ecco, cercare la qualità del cibo
e spingere verso una produzione il più possibile meno raffinata, perché poi alla fine probabilmente anche la consapevolezza, lei prima diceva mangio consapevolmente, non è solo quello che ingerisco ma anche come mangio, cioè di avere una pausa, di prendermi mezz'ora per mangiare, non mangiare in piedi, cioè ridare un po' il valore a questi momenti, che sono dei momenti poi funzionali al benessere dell'organismo, perché è come una macchina programmata per andare alla velocità X. È vero che può arrivare a delle punte, però occasionalmente, se siamo sempre al massimo, poi alla fine qualcosa si rompe?
Infatti è proprio quello: mangiamo magari mentre stiamo camminando, anche per esempio d'inverno possiamo mangiare fuori un'insalata, quindi è importante prendersi questa pausa. E soprattutto riconoscere che magari se in questo momento sono troppo arrabbiata, rendersi conto che il momento della pausa è il momento della pausa.
Infatti noi dobbiamo andare in pausa, consapevolmente mangio, altri due appuntamenti, dove si tengono?
Allora, il prossimo all'Himalayan Center, mentre l'appuntamento clou della campagna con il professor Berrino e la dottoressa Barbara Berniak, si terrà all'MPX il giorno 11 maggio.
Beh, tutto è l'ingresso libero?
Il primo sì, quel dottor Berrino, l'ingresso è con un contributo di 18 euro per la campagna.
Io ringrazio Lara Muraro di cui per averci così parlato dello yoga, della Ayurveda, ma soprattutto della necessità di essere consapevoli di sé, che credo sia il primo passo sì. per il benessere, a prescindere poi dall'adesione o meno,
certo.
da idee o filosofie.
Assolutamente.
Io ringrazio Lara Muraro, non c'è più tempo, la regia infatti giustamente mi fa la luce rossa, grazie, ci rivediamo domani mattina, arrivederci.
Grazie. Grazie.